Laudetur Jesus Christus.
Primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, la preghiera del Papa per il Myanmar e la vicinanza di Israele dopo la tragedia del Monte Meron, così ieri Francesco a Regina Coeli, in cui è esortato a rimanere con Gesù. Sul fronte internazionale le nuove manifestazioni per la democrazia proprio in Myanmar, gli aggiornamenti sulla pandemia e gli scontri armati in Afghanistan. Ieri la celebrazione della Santa Pasqua per le chiese ortodosse e cattoliche di rito orientale che seguono il calendario giuliano. Un cordiale saluto a voi tutti da Giancarlo Lavella. Un forte appello a pregare in questo mese di maggio per il Myanmar è stato rivolto dal Papa ieri al termine del Regina Coeli. Nel paese asiatico proseguono le proteste di piazza contro la giunta militare che ha dato vita ad un golpe il 1 febbraio scorso. Poi la vicinanza del pontefice ad Israele dopo il tragico incidente al Monte Meron. Sentiamo Deborah Donnini.
Noi in questo mese chiediamo alla nostra Madre del Cielo di parlare al cuore di tutti i responsabili del Myanmar perché trovino il coraggio di percorrere la strada dell'incontro e della riconciliazione e della pace.
Il Papa esprime poi con tristezza la sua vicinanza alla popolazione di Israele per l'incidente avvenuto venerdì scorso sul Monte Meron che ha provocato 45 morti e numerosi feriti e assicura la sua preghiera. Il pensiero del Papa è andato anche alla beatificazione in Venezuela del fedele laico José Gregorio Hernández Cisneros, un medico che ha saputo riconoscere nei malati il volto di Cristo. Quindi incoraggia l'associazione Meter a continuare nell'impegno in favore dei bambini vittime della violenza e dello sfruttamento e saluta il movimento politico per l'unità fondato da Chiara Lubich 25 anni fa.
E ieri in Myanmar è stata una nuova giornata di manifestazioni pro-democrazia represse con durezza dalla giunta militare. Secondo i media locali almeno 8 le persone rimaste uccise dalle forze di sicurezza dell'ex Birmania in diverse località del paese. Sentiamo Marco Guerra.
La rivoluzione globale della primavera del Myanmar, questo è il nome che i manifestanti hanno dato all'imponente mobilitazione di ieri coordinata dalle comunità di birmani in tutto il mondo. Da settimane non si vedevano manifestazioni così partecipate in tutto il paese e la risposta della giunta militare è stata altrettanto energica. Le forze di sicurezza hanno aperto il fuoco sui cortei provocando almeno 8 morti. Secondo i gruppi di assistenza per i prigionieri politici sono 759 i manifestanti uccisi dall'inizio del colpo di Stato che ha destituito il governo eletto guidato dal premio Nobel Aung San Suu Kyi. E con i militari al potere si registra anche l'intensificarsi dei combattimenti con le milizie delle minoranze etniche nelle remote regioni del nord e dell'est. In queste ultime settimane strutture militari sono state attaccate con razzi e ordigni artigianali. L'instabilità, le proteste e la repressione hanno paralizzato l'economia e secondo le Nazioni Unite 25 milioni di persone sono ora a rischio povertà.
Ed ora la situazione pandemia, situazione ancora molto grave in India con oltre 20 milioni di contagi da Covid, emergenza anche in Brasile dove continua l'epidemia e dove mancano i vaccini per combatterla, mentre in Europa proprio grazie ai vaccini calano i numeri dei contagi e in molti paesi si va verso prudenti riaperture. Sentiamo Marina Tomarro.
È una tempesta perfetta, quella scatenata dal Covid-19 in India, così l'ha definita l'Organizzazione Mondiale della Sanità. I numeri sono impietosi e certificano un ennesimo record, oltre 36.000 vittime in appena 24 ore. La comunità internazionale si è mobilitata in massa per inviare respiratori e altre forniture mediche. Infatti negli ospedali c'è carenza di ossigeno e soprattutto molti stati hanno denunciato una mancanza di vaccini. Ma anche il Brasile vive una situazione molto drammatica, dove è stato superato il numero di oltre 400.000 vittime. Il ministro della Salute ha rivolto un appello affinché i paesi con dosi in eccesso di vaccini li donino al Brasile il prima possibile. E proprio grazie alla vaccinazione sta migliorando invece la situazione in Europa. In Francia si va verso le riaperture, il ritorno alla normalità. In Italia nelle ultime 24 ore è stato registrato il dato più basso di decessi per Covid negli ultimi 7 mesi. Risale invece il tasso di positività nazionale al 5,8%.
Ed Peter, in Afghanistan, dove si registrano combattimenti tra forze governative e talebane, più di 100 i morti solo nelle ultime 24 ore. Intanto la scorsa settimana è iniziato il ritiro delle truppe NATO, dopo 20 anni di conflitto e la morte di oltre 50.000 civili. Gli Stati Uniti un anno fa hanno siglato un accordo con i talebani, che a loro volta però non hanno un'intesa col governo di Kabul. Marco Guerra ne ha parlato col ricercatore dell'IPSI, Andrea Carati.
Il ritiro è dettato fondamentalmente dall'agenda americana. Il ritiro è stato perseguito dall'amministrazione Trump e Joe Biden continua questa politica perché gli Stati Uniti hanno esaurito fondamentalmente tutte le loro chance di vincere la guerra in Afghanistan e hanno tentato l'ultima carta con l'accordo con i talebani firmato nel febbraio 2020 che prevedeva il ritiro delle truppe americane entro il 1 maggio del 2021. Però fondamentalmente gli americani si ritirano per ragioni di politica interna più che di politica internazionale, perché il ritiro non è condizionato da alcun criterio, diciamo, di stabilità interna dell'Afghanistan.
Che paese lascia la NATO?
Gli Stati Uniti e la NATO lasciano un Afghanistan migliore rispetto a quello del tempo dei talebani di 20 anni fa, però peggiore rispetto a quello di 5-6 anni fa. Con la fine della missione NATO ISAF già alla fine del 2014 le condizioni politiche, sociali e economiche del paese sono andate via via peggiorando.
Siamo in Africa, clima di distensione in Chad. Saleh Kezabo, principale oppositore del presidente Deby, scomparso 2 settimane fa, ha riconosciuto l'autorità della giunta militare di transizione guidata dal figlio di Deby. L'opposizione ricopre attualmente nell'esecutivo alcune cariche, come quella di ministro dell'allevamento e vice segretario generale dell'esecutivo. Area di crisi politica invece in Salvador. Il Parlamento ha votato il licenziamento di alcuni giudici della Corte Suprema che si sono mostrati critici nei confronti del presidente Bukele. Forti le contestazioni reciproche tra maggioranza e opposizione. E torniamo a Regina Coeli di ieri. Il Papa ha anche rivolto gli auguri alle chiese ortodosse e cattoliche orientali e latine che ieri, secondo il calendario giuliano, hanno celebrato la Pasqua. La festività è stata preceduta nel Sabato Santo, nella Basilica del Santo Sepolcro, dal rito del fuoco sacro che da lì raggiunge le chiese ortodosse di tutto il mondo. Al microfono di Alessandro Di Bussolo, il vice commissario generale della custodia francescana di Terra Santa, padre Giuseppe Gaffurini.
Quello che mi piace di questo rito è che immediatamente le fiamme vengono portate all'aeroporto a Tel Aviv e da lì con voli charter la fiamma viene portata in tutte le chiese principali ortodosse. È molto bello che tutte le chiese ortodosse attendano di celebrare la veglia pasquale sino a che non è arrivato il fuoco santo dal Santo Sepolcro.
Anche la sua storia personale è legata a questo luogo così significativo per la nostra fede.
Alla fine di 35 anni di vita monastica ho chiesto di fare il passaggio non tanto dall'ordine cistercense all'ordine francescano, giuridicamente sì, ma soprattutto passare alla vita che si fa nella Basilica del Santo Sepolcro. Entrando nell'edicola del Santo Sepolcro in qualche modo si fa esperienza di quella che sarà la nostra vita futura.
Rimanere in Gesù, con lui possiamo tutto, così Papa Francesco nella catechesi del Regina Coeli di ieri, quinta domenica di Pasqua. Il pontefice ha sottolineato l'importanza di rimanere nel Signore per testimoniare il suo amore, in particolare verso i più poveri e i più sofferenti. Il servizio di Isabella Piro.
Piazza San Pietro, i fedeli ascoltano Francesco che sottolinea: il rimanere in Gesù non è un rimanere passivo, un addormentarsi nel Signore lasciandosi cullare dalla vita, bensì un rimanere attivo e anche reciproco.
Perché i tralci senza la vite non possono fare nulla, ma anche la vite ha bisogno dei tralci perché i frutti non spuntano sul tronco dell'albero. È un bisogno reciproco.
Anche Gesù, come la vite con i tralci, ha bisogno di noi, sottolinea Francesco, soffermandosi su questo concetto che sembra audace e che invece si spiega con il bisogno che il Signore ha della nostra testimonianza, quella della vita cristiana.
È compito dei discepoli, è compito nostro continuare ad annunziare il Vangelo, con la parola e con le opere. E così possiamo fare del bene al prossimo, fare del bene alla società, alla Chiesa.
Bene, ci fermiamo qui, è tutto per ora. Vi ricordiamo che è possibile ascoltarci anche in podcast attraverso le nostre app, Radio Vaticana e Vatican News, da Vincenzo Proto in regia e da Giancarlo Avella. Grazie per l'attenzione. Rimanete con noi perché tra un minuto c'è il buongiorno di Radio Vaticana con voi.